Pantheon. Tolkien, un viaggio inaspettato.
Ben ritrovati da Arturo Stalteri.
Da Loredana Liperini.
Nel mondo di Arda, perché la Terra di Mezzo è una regione di Arda, come tu ben sai, Arturo.
Certo.
Sicuramente ci saranno moltissime meravigliose canzoni e brani musicali dedicati ad Arda.
Ah, sicuramente, ne abbiamo già ascoltati alcuni recentemente, ma insomma è un universo talmente ricco e talmente bello che come si fa a non rimanerne catturati?
Effettivamente, fin qui noi vi abbiamo raccontato le lingue di Tolkien, vi abbiamo raccontato da dove è nata l'idea di concepire quella cosmogonia che è appunto dall'Hobbit al Signore degli Anelli al Silmarillion e a tutte le altre opere, poi è andata arricchendosi di dettagli e di altre idee linguistiche e non. Vi abbiamo parlato di come è cambiato il concetto dell'eroe, abbiamo affrontato la questione del male, però non abbiamo ancora detto, tutto sommato, chi sono le creature, quali sono i luoghi dove Tolkien ha ambientato tutte le sue storie. Credo che sia il caso di rimediare facendovi intanto ascoltare due creature apparentemente diverse.
Cosa sei?
Il mio nome è Bilbo Baggins. Sono uno hobbit della contea. Mostrami solamente come uscire da qui e io me ne andrò via.
Perché? Esso si è perso.
Sì, sì.
Conosciamo sentieri sicuri per gli hobbit, se sentieri sicuri nell'oscurità. Sta zitto.
Non ho detto niente.
Non parlavamo con te.
Senti, io non so qual è il tuo gioco, ma io...
Giochi? Oh, noi adoriamo i giochi, non è vero, tesoro? Ti piacciono i giochi?
Può darsi.
Cos'è che radici invisibili ha? Più in alto degli alberi sta, lassù, lassù, lassù tra le nuvole va, e tuttavia mai crescerà.
La montagna.
Sì, sì, facciamone un altro, eh? No. Niente più indovinelli. Finiscilo. Gollum, Gollum. Ah!
No, no. Io voglio giocare. Vedo che sei bravissimo nei giochi. Perché noi due non giochiamo agli indovinelli? E se vinco io, tu mostri a me la via d'uscita.
Sì, sì. E se poi perde, che succede? Beh, se perde tesoro ce lo mangiamo.
Affare fatto.
Apparentemente sono due creature diverse, Bilbo e Gollum. In realtà anche Gollum, prima di diventare tale, era un hobbit. Per parlare di creature, di popoli, di fauna e di paesaggio, ritroviamo Roberto Arduini, che è il presidente dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani, che è tornato a trovarci. Buon pomeriggio.
Buonasera.
C'è una prima cosa che vorremmo chiederle, però, prima di andare a raccontare qual è il mondo di Tolkien. In genere si tende a collocare, forse lo fece anche Tolkien, la Terra di Mezzo nel passato. E da qui però si parte con una certa concezione, diciamo così, passatista di tutto Tolkien. È come se da molti, ancora oggi, venisse considerato un nostalgico dei tempi che furono e che più non torneranno. È proprio così.
Tolkien fu un medievista, fu un docente universitario ad Oxford ed insegnava lingue e letterature della letteratura germanica medievale. Quindi è normale che tutte le sue opere riecheggiano di quella che è la tradizione medievale, dal ciclo arturiano alle saghe islandesi, dal poema eroico anglosassone il Beowulf fino alle leggende gallesi e addirittura ad arrivare anche alle leggende celtiche e all'Edda di Snorri. Inoltre, in questi ultimi anni sono usciti moltissimi nuovi libri inediti che vanno a ripubblicare tutta una serie di testi che Tolkien aveva fatto ispirandosi proprio a quelle opere medievali, seguendo un po' quelli che potevano essere i motivi, le ambientazioni, i personaggi e le tecniche narrative. Quindi Tolkien chiaramente amava il Medioevo e anche l'ha usato nella sua opera narrativa. Per questa ragione una parte della critica, ecco, si è rivolta verso questo punto di vista medievalistico e quindi si va ad indagare quali tipi di passaggi oppure insomma di momenti all'interno di quelle opere possono essere collegati o possono essere simili o possono essere tratti da queste opere medievali, per esempio il motivo della ricerca dell'anello oppure la problematica dell'eroismo oppure i legami anche intertestuali col Beowulf ed altre opere. Però questo è un discorso, mentre il discorso passatista è totalmente altro, perché le opere di Tolkien non hanno nulla di, non sono delle mere imitazioni, oppure ecco, non sono testi passatisti. Tolkien ha scelto la via del Medioevo per parlare al lettore del XX secolo e della sua storia del secolo, per indurre anche il lettore a guardare il mondo che lo circonda e a riflettere sulla sua condizione di uomo. Addirittura è chiaro che vedere il rapporto con la modernità è altrettanto importante quanto vedere il suo rapporto col Medioevo, e le due cose non sono contraddittorie tra loro. Andare a confondere gli eroi medievali con gli equivalenti del Signore degli Anelli significa mancare la specificità dell'eroismo tolkieniano, o ancora considerare le relazioni amorose come quella di Arwen e Aragorn oppure quella di Faramir e Eowyn e considerarle come un amore cortese, mal riuscito, mal definito, in realtà riduce tutta la complessità che Tolkien voleva dare a quei momenti.
Senti, Roberto Arduini, sicuramente però c'è un aspetto che balza agli occhi di chi legge Tolkien o anche di coloro che hanno soltanto visto i sei film di Peter Jackson, ed è il rapporto fra Tolkien e la natura. Pensiamo soltanto agli Hobbit, che amano più di ogni altra cosa, ci diceva Bilbo, la buona terra e le cose che crescono, e invece di contro all'annichilimento del paesaggio nelle terre di Mordor, dove risiede Sauron. Pensiamo alla battaglia degli Ent, dei pastori di alberi, contro Saruman, che li porta a schierarsi contro di lui perché aveva distrutto la foresta di Fangorn per creare armi nuove, cioè la difesa delle cose che crescono. Mi sembra uno dei tratti caratteristici in Tolkien.
Per chiunque abbia letto quelle opere è evidente la cura minuziosa usata da Tolkien nella descrizione dei paesaggi e degli ambienti naturali, al punto che a volte questi risultano ancora più memorabili, nel senso che rimangono impressi nella mente del lettore dei personaggi stessi. La natura spesso non riveste soltanto una funzione da sfondo, ma alle volte arriva ad assurgere appunto a livello di coprotagonista. È infatti straordinaria la capacità di Tolkien nel descrivere il paesaggio con un linguaggio naturale, cioè descrivendo magari le diverse ore del giorno, oppure il susseguirsi dei colori, il cambiamento della temperatura, gli animali stessi. Quindi l'amore di Tolkien per la natura traspare da ogni pagina della sua opera. Tolkien aveva una vera passione per alberi e foreste, tant'è vero che incluse anche degli esseri senzienti, pensiamo al vecchio uomo salice, agli Ent appunto. E le origini di tutto questo interesse in realtà si possono rintracciare nelle vicende biografiche. Tolkien nacque in Sudafrica perché il padre si era trasferito lì per lavoro e passò i primi anni di vita in un ambiente molto desolato e spesso colpito dalla siccità, dove anche le stagioni erano invertite, ad esempio il Natale lo passavano con 40 gradi. Poi l'altra parte dell'infanzia la passò in Inghilterra, tornò in Inghilterra con la madre e il fratello e trovò quello che conosciamo tutti dell'Inghilterra, il tipico clima dell'Inghilterra con le foreste, con questo clima molto piovoso e quindi un paesaggio molto lussureggiante. Quindi per lui, che visse quegli anni in campagna vicino Birmingham, furono fondamentali quei momenti. Su di lui però fece anche leva l'ambiente sociale, culturale e intellettuale dell'Inghilterra a cavallo del secolo tra l'Ottocento e il Novecento, che cominciava ad sperimentare chiaramente gli effetti di quella lunga rivoluzione industriale che aveva portato l'ambiente rurale e naturale a cambiare totalmente, ad essere stravolto da quella che lui chiama la macchina. Quindi ecco che vediamo che insomma tutto torna anche in Tolkien, che però diceva: ogni albero ha il suo nemico, pochissimi hanno un avvocato.
Ancora una cosa per quello che riguarda il paesaggio, ecco, i boschi, le campagne, i fiumi, gli stagni, le paludi, le caverne, i giardini, ce ne sono moltissimi, ci sono i giardini degli elfi, ci sono le caverne degli orchi e non solo. Però non sono tutti uguali. Ogni costruzione di paesaggio in Tolkien ha un significato preciso.
Assolutamente sì, anzi, in realtà si può dire che ogni paesaggio fa un po' storia a sé. Ogni lettore, leggendo Il Signore degli Anelli, è colpito dalla somiglianza tra, non so, le verdi distese di Rohan e le grandi praterie americane, se il lettore è per esempio statunitense, oppure i giardini di Gondor con i giardini in Italia, se il lettore per esempio è italiano, oppure anche le lande desolate di Mordor con i deserti asiatici. Quindi vediamo che questi paesaggi sono talmente ricchi e così minuziosamente descritti che ricordano dei paesaggi realmente esistenti, ma Tolkien li popola anche con dei personaggi che sono molto in armonia con la natura. Pensiamo per esempio a Baccador, la figlia del fiume, oppure anche a Shelob, il ragno gigante che vive nelle caverne in quell'ambiente là, oppure appunto la creazione più originale di Tolkien è proprio gli Ent, cioè questi Barbalbero e gli altri pastori di alberi, e si tratta di figure gigantesche che sono appunto in forma arborea, però sono senzienti. E questo perché? Perché Tolkien amava così tanto gli alberi e le piante in generale che voleva come se avessero una loro vita e che fossero in maniera viva e intensa come lo erano gli altri popoli della Terra di Mezzo.
Devo dire che gli alberi, gli Ent, i pastori di alberi, Arturo, sono tra le creature che personalmente mi affascinano di più.
Sì, perché hanno questa grande saggezza e anche questa umanità che sembrano voler in qualche modo invece dimenticare per questa sofferenza, no? Avendo perso le entesse, non si sa mai bene cosa.
E chissà se le ritroveranno mai.
Chissà se le ritroveranno mai. Comunque è vero, io mi ricordo che quando leggevo per la prima volta il libro mi colpì tantissimo come cambiava il paesaggio, e man mano mi sentivo questo senso di oppressione man mano che Frodo proseguiva nelle terre oscure. Mi ricordo che mi addormentavo e le sognavo regolarmente tutte le notti, ma era un incubo piacevole perché comunque mi sentivo coinvolto. Così come esempio di questi ragni cattivissimi, poi ho visto un film sulla sua vita in cui pare che lui da bambino venne morso da un ragno velenoso e stava per morire, quindi evidentemente questo lo influenzò. Dunque ecco, le terre, una terra esempio, una foresta che non è stata visitata nei film né da Bakshi né da Jackson è la foresta dove sono poi le Barrow Downs, i tumuli lande, quando Frodo incontra gli spettri dei tumuli, che però per fortuna un grande musicista che non è più con noi, Bo Hanson, ha celebrato nel suo disco Lord of the Rings, anzi Music Inspired by the Lord of the Rings, perché gli dissero che doveva scrivere musica ispirata a Lord of the Rings, per fatto anche in questo caso di copyright. Nel 70 lui con degli amici si ritira in un'isoletta, lui era svedese, su un 8 tracce molto rudimentali realizza un piccolo gioiello che ancora oggi è considerato uno dei dischi più belli, poi è stato rimissato dal suo amico che ha voluto appunto gli dare una veste nuova, però rimane per fortuna quel suono insomma originale che lo stesso Hanson aveva creato. Dunque ecco, proprio il momento in cui Frodo è catturato dagli spettri dei tumuli e proprio il pezzo si chiama The Old Forest. Ecco, ho ricordato intanto il nome dell'amico appunto di Bo Hanson che ha rimissato meravigliosamente questo disco ed è Anders Lind, questo appunto è The Old Forest, dal primo esperimento negli anni 70 di musica pop, lo chiamarono il Mike Oldfield della Svezia, Bo Hanson, che era veramente un piccolo genio e che purtroppo qualche anno fa è scomparso.
Mentre tu parlavi, Arturo, a me veniva in mente una cosa da chiedere a Roberto Arduini, le mappe di Tolkien, perché chi ha letto Tolkien sa che a ogni libro corrisponde non una, ma diverse mappe che erano da lui stesso disegnate. E da quel momento però, da Tolkien in poi, le mappe diventano indispensabili per la letteratura fantastica, cioè non si può creare un mondo senza che quel mondo non abbia una sua mappa. Come gli è venuta l'idea di cominciare a disegnare, dopo avergli dato una lingua, gli dà anche una configurazione?
Sì, alla base di tutto c'è la coerenza fondamentalmente. Appunto, Tolkien disegnò le mappe mentre scriveva le sue opere, oppure le fece realizzare al figlio Christopher, perché pure il figlio Christopher soprattutto era specializzato nel disegno delle mappe. Nonostante questo non concluse mai la geografia di Arda. Addirittura Christopher nel quarto volume della History of Middle-earth pubblica tutto il volume dedicato appunto alle mappe, in cui tantissime mappe mostrano come lui avesse concepito il mondo piatto oppure rotondo a seconda delle ere, perché sappiamo che con la seconda era insomma succede uno sconvolgimento per cui il mondo cambia. Ecco, tutte queste mappe in realtà erano uno strumento di lavoro a cui Tolkien teneva moltissimo e a cui era molto attento. Noi per esempio abbiamo una lettera molto indicativa da questo punto di vista, perché lui scrive proprio al figlio dicendo: sto combattendo con la cronologia dell'anello, cioè del viaggio che il portatore dell'anello sta facendo verso Mordor, e che è una cosa che si è dimostrata talmente fastidiosa che non riesco ad andare avanti. Fondamentalmente aveva perso 2 giorni nella cronologia esatta e per far questo lui è costretto a fare tutta una serie di modifiche anche alla stessa mappa per poter far tornare tutto. Questo è un po' un segno di quanto lui fosse attento. Ecco, questa attenzione, questa coerenza che rende particolare, così particolare il Signore degli Anelli, e questo non si tratta di una città, di un regno, ma di un mondo all'interno di un mondo ancora più grande, un mondo che sembra vivere al di fuori delle pagine e convincere il lettore che potrebbe esistere. Anzi, sicuramente, secondo me, nella testa di Tolkien esisteva davvero. Era un mondo con un passato e delle tradizioni che non nascono a pagina 1 del Signore degli Anelli, ma sembrano avere origine già da prima.
Beh, Tolkien a un certo punto dice in una delle sue interviste che la Terra di Mezzo esiste a un differente stadio dell'immaginazione, un po' come quando Stephen King parla di diversi livelli della torre, e a uno di quei livelli della torre si colloca l'immaginazione, forse si colloca la vita reale. C'è ancora una cosa che vorrei chiederle, Roberto Arduini. Tanti popoli, gli uomini, gli ente, gli elfi, gli hobbit, i nani, i goblin, gli orchi e i troll, tante le creature, le animali, perché le aquile, i cavalli, i draghi naturalmente, gli olifanti, le ombre alate che sono le cavalcature dei Nazgûl, i ragni giganti, i mannari. Ecco, il bestiario di Tolkien ancora una volta prende origine, immagino anche, prende ispirazione dal passato, ma poi soprattutto, suppongo, andrà ad influenzare coloro che si troveranno a scrivere letteratura fantastica dopo di Tolkien. Insomma, noi degli orchi non ci libereremo più.
Sì, diciamo che uno dei tanti pregi, diciamo, delle opere di Tolkien è che è riuscito a prendere quelle che erano delle figure, delle creature mitologiche preesistenti. Pensiamo per esempio agli orchi, che in realtà risalgono addirittura ad una figura mitica latina, quindi dell'antichità, oppure gli elfi, i nani erano comunque gli elfi della tradizione inglese, e i nani addirittura risalivano appunto all'Edda di Snorri, quindi alla mitologia norrena dei vichinghi, quel tipo di figure che nel frattempo avevano subito, erano diventati dei personaggi fiabeschi, dei personaggi ironici, dei personaggi su cui ridere e su cui fare ironia, e li restituisce a quello che era il loro ruolo, cioè il ruolo di personaggi a tutto tondo, di personaggi affascinanti, personaggi che potevano anche incutere timore in determinati momenti. Per quanto riguarda il bestiario, lui fa esattamente questo anche con gli animali. Pensiamo, ecco, io cito così a memoria il drago, per esempio. Il drago pure addirittura si ritrova nella Bibbia, oppure nella saga di Gilgamesh, quindi ha una storia veramente plurimillenaria, eppure durante l'epoca di Bilbo lo trovavamo soltanto nelle fiabe, un po' come, se ricordate, il drago Elliot della Walt Disney, cioè un drago di cui un po' ridere. Ecco, Tolkien con Smaug riesce a restituire quello che è la figura del drago, che mette anche paura, che ha anche, insomma, una potenza, una forza. Addirittura per Tolkien il drago portava il marchio di Made in Feria, così dice in un suo saggio, no? Perché il drago era sempre il simbolo di un altro mondo. E chiaramente lui lo riprende soprattutto dal Beowulf, oppure dalle saghe islandesi, ma allo stesso tempo anche il ragno, pensiamo a Shelob, no? Shelob, che sarebbe la femmina del ragno. Già lì lui riprende tutte queste creature che risalgono nel suo mondo addirittura alla prima era, e le fa ritrovare tutte nel Signore degli Anelli, per restituirgli soprattutto quella qualità di incutere terrore.
Grazie Roberto Arduini, noi la salutiamo, perché anche se ritornerà ancora la prossima settimana per parlare di epigoni, perché sta per arrivare un altro ospite, Arturo Stalteri.
Sì, infatti, visto che si parla anche di paesaggi e di luoghi, proprio il pezzo che ascoltiamo tra poco è legato a uno di questi luoghi. Ne è protagonista Andrea Pellegrini, che ha fondato nel 93 un gruppo che si chiama non a caso Ainur Indal, che appunto in lingua elfica significa la musica creatrice, la musica degli Ainur. Tra l'altro Andrea Pellegrini ci ha raggiunto qui in studio, tra poco parleremo con lui della sua carriera, delle sue notevoli influenze, del suo interesse anche per il jazz. E questa è una cosa nuova, perché in effetti riuscire a combinare il mondo di Tolkien con questa matrice, beh, era un po' una sfida che secondo me lui ha vinto. Questo è proprio Minas Tirith. Minas Tirith, con noi Andrea Pellegrini, che salutiamo. Buon pomeriggio Andrea.
Buonasera a tutti, ciao.
Allora, dunque, io prima ho semplicemente dato qualche coordinata sulla tua attività nel campo della musica. Ricordo appunto che ti sei perfezionato presso la Fondazione Siena Jazz, sei tra l'altro delegato presso l'European Music School Union, International Music Council dell'UNESCO, insomma collabori con tanti artisti. Voglio ricordare la collaborazione con un grande, con Paul McCandless, ex Oregon, e con tanti altri musicisti. Insomma, ecco questo tuo interesse per Tolkien. Tu incidi e suoni musiche delle estrazioni più diverse, non solo ispirato a Tolkien, però ci sono appunto questi due esperimenti, Middle Earth e il CD. Io non so se pronuncio bene Ainur Indal,
ma francamente non lo so neanche anche io come si deve pronunciare. Ainur Indal, non lo so.
Comunque, insomma, rende l'idea. Ecco, ci racconti come mai appunto essere affascinato da un mondo che sembrerebbe molto lontano poi dal campo musicale in cui...
Ma senti, in realtà secondo me il jazz e il mondo, i mondi tolkieniani, sono molto più vicini di quanto si possa pensare, sostanzialmente perché io credo, insieme a molti altri per fortuna, che il jazz in realtà sia un luogo dove sono confluite musiche di diversi stili, diverse provenienze. Quindi immagino il jazz come veramente una terra di mezzo, una specie di terra franca di Porto Franco, quindi in realtà niente di più simile ai mondi tolkieniani, quindi provenienze, influssi culturali estremamente diversi, sono confluiti nel jazz, così come sembra che il mondo tolkieniano sia estremamente complesso e variegato.
Ma quando tu componi un brano, adesso pensiamo a un brano diciamo svincolato dall'idea appunto tolkieniana, ti muovi anche con strumentazioni diverse, nel senso che quando hai pensato al suo universo hai pensato anche a un ensemble particolare o a sfruttare più certi strumenti rispetto a altri come timbrica?
Beh, anche dal punto di vista timbrico e anche formale, scrivere per me è sempre una questione complessa, quindi mi è venuto naturale fare uso proprio della complessità anche nell'ambito tolkieniano, delle musiche ispirate a Tolkien. Questo però onestamente è anche per una questione personale, perché la mia famiglia si occupa di musica dalla fine del Settecento, quindi siamo ormai all'ottava generazione, quindi abbiamo attraversato dal barocco fino alla classica, fino alla lirica, fino al jazz, fino al rock, fino al post-rock, e quindi per me è naturale anche in questo senso la complessità, anche timbrica ma anche formale, quindi ci possono essere brani che consistono semplicemente di un brano di una struttura diciamo neoclassica di 2 minuti e mezzo, così come suite appunto come quella prettamente tolkieniana, che in realtà consiste di 5 brani e dura un po' di più, insomma.
Sì, che è tutta giocata anche poi su un crescendo, no? Anche
certo, sì.
Dinamico, come se entrassimo sempre più nel vivo di questo mondo.
Certo.
Per quanto riguarda, come tu saprai, ci sono veramente centinaia le musiche ispirate a Tolkien in tutti i campi della musica,
certo.
Soprattutto nel campo del metal, che uno non si sarebbe
certo
aspettato, c'è stata tantissima influenza. E per quanto riguarda i tuoi ascolti, c'è qualcosa a cui ti senti più vicino, che non deve essere per forza assolutamente una musica legata anche al patrimonio, alla cultura del jazz?
Ma senti, l'influenza familiare per me è stata veramente potentissima, e da bambino ascoltavo in casa da Sinatra a Vivaldi, da Gilbert Bécaud, gli studi che faceva mia sorella al pianoforte, quindi veramente sono stato bombardato di tutti gli stili musicali contemporaneamente in maniera molto forte, molto emotivamente anche molto coinvolgente. Quindi mi capita di ascoltare, direi proprio quotidianamente, il secondo tempo del concerto per pianoforte di Ravel, che per me è una delle cose più belle mai scritte da un essere umano, non so di altri esseri, ma insomma di esseri umani sicuramente.
Quello per due mani, quello con quella specie di 3/4 stranissimo,
esatto, meraviglioso,
che Michelangelo suonava divinamente.
Certamente. E così come magari l'ascolto successivo è una canzone, un brano di Sinatra, così come la cosa successiva è una cosa di Andrea o Guccini, quindi per me la musica è veramente una sola, non è soltanto un modo di dire una cosa, una frase fatta, è veramente un universo meraviglioso, complicatissimo, complesso, ricchissimo, da cui si può trarre un grande piacere.
Senti, un'ultima domanda, nei tuoi progetti futuri, poi magari ci racconti, c'è così l'idea di tornare anche al mondo della Terra di Mezzo?
Sì, perché la Terra di Mezzo per me, il concetto della Terra di Mezzo equivale anche a momenti miei personali di crisi e rinascita, diciamo così, di rinnovamento. E con un po' di stupore mi rendo conto che questi momenti mi accadono periodicamente, e quindi sicuramente tornerò a occuparmi di Terra di Mezzo, perché mi trovo io spesso in Terra di Mezzo.
Bene, grazie Andrea Pellegrini, e naturalmente in bocca al lupo per il tuo bellissimo lavoro.
Grazie a voi.
Arturo, è ancora una volta arrivato il momento di salutarci, e non senza ricordare che la prossima settimana parleremo di epigoni, ovvero che cosa succede dopo Tolkien.
Ci sono alcune cose interessanti, alcune cose insopportabili. Io mi ricordo che comprai la spada di Shannara e lo trovai veramente brutto.
Ne parleremo la prossima settimana ancora con Roberto Arduini. Per ora grazie a tutti, ricordate sabato prossimo alle 18 su Radio 3
Pantheon, Tolkien, un viaggio inaspettato.
Buona serata a tutti.
Pantheon, Tolkien, un viaggio inaspettato. Un programma di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare o scaricare le puntate, pantheon.rai.it.